Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo, invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi giunse il mio grido. Signore Gesù, le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna.
Lode onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ancora una volta i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. E Gesù disse loro: Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Ditemi, per quale di essa volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: Noi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia. Perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Allora Gesù disse loro: Ma non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se la legge ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi, solo perché ho detto sono figlio di Dio. Ebbene, se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli fuggì dalle loro mani. Quindi ritornò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e rimase lì. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola Parola del Signore. Allora, abbiamo terminato ieri il capitolo ottavo e la conclusione di questo capitolo ottavo era che raccolsero le pietre per scagliarle contro di lui e ci trovavamo nel tempio, se ricordate, dove era avvenuto il fatto della donna adultera. Poi, ovviamente viene saltato il capitolo 9, perché tra l'altro questo capitolo 9 l'abbiamo fatto due domeniche fa, che è il capitolo del cieco nato, per arrivare stamattina a questo capitolo decimo. E ovviamente il capitolo 10 di stamattina purtroppo è solamente la finale. I giudei portarono di nuovo le pietre per lapidarlo, sembra quasi che si ricolleghi alla finale del capitolo 8. Però il capitolo 10 è un capitolo particolare ed è uno dei capitoli più belli di Giovanni, perché è il capitolo di Gesù che si presenta come il buon pastore. Non solo come il buon pastore, ma addirittura come la porta. Ed è questa immagine che di nuovo dà fastidio ai giudei. Io sono la porta per la quale dovevano entrare le pecore. E questa immagine sta proprio dicendo una cosa che ai giudei non piace. E infatti la finale di questo capitolo 10 è quella di stamattina, no? I giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Perché Gesù ha cominciato a spiegare proprio questo. In che senso io sono la porta? In che senso poi, seconda immagine, io sono il buon pastore? In che senso? E il senso era questo, che nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Perché? Perché qui c'è il Figlio di Dio. E infatti la ragione per cui vogliono lapidare Gesù stamattina è detta chiara, anzi sono i giudei stessi che con un certo senso di vanto affermano e gli dicono proprio così: noi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma ti lapidiamo per la bestemmia. E qual è la bestemmia? Glielo dicono pure. La bestemmia è che tu, che sei uomo, ti proclami Dio. E qui è il nocciolo, è il senso di quello che Giovanni vuole riconsegnare. Tu che sei uomo, ti proclami Dio. Quindi la difficoltà, e quindi direi così, ciò che è rifiutato dai giudei è pensare che in quell'uomo di Nazareth, Gesù, ci sia veramente Dio. Come fa costui a dire che è figlio di Dio? Come può essere che tu, uomo, ti proclami davvero Dio? Teniamo presente che quando Giovanni scrive, è chiaro che scrive alla comunità cristiana e riconsegna questo testo per una ragione. Perché ovviamente Giovanni dice sempre la comunità cristiana sarà dibattuta da questo grande problema. Ma possibile che quel Gesù di Nazareth è figlio di Dio? Possibile che quel Gesù di Nazareth possa essere l'unica certezza di Dio? Possibile. E già le prime comunità cristiane, quella a cui Giovanni rivolge questo Vangelo, ovviamente cominciano ad avvertire questa difficoltà. Ma da dove nasce questa difficoltà? Prima di tutto nasce dai giudei, i quali, appunto, abbiamo sentito, affermano: non è che tu sei veramente figlio di Dio, tu sei un bestemmiatore. Ma come mai i giudei arrivano ad affermare questo dicendo a Gesù tu sei bestemmiatore? Cos'è che spinge loro ad affermare questo? Già l'altro giorno, se ricordate, non si sono fermati a dire che sei un bestemmiatore, addirittura gli hanno detto: tu hai un demonio perché ti proclami figlio di Dio, addirittura. Certo, perché? Eh sì, perché è inconcepibile per i giudei accettare che Dio possa manifestarsi in quell'uomo. Il loro concetto di Messia non è quello che Gesù va dicendo. Quindi, se doveva rivelarsi Dio, certamente non si sarebbe rivelato sulla strada dell'umanità. Questa è la negazione. E invece tutto il testo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, è proprio impostato su questo, che il Verbo di Dio si è fatto uomo, perciò la strada della messianicità, del Messia, è la strada dell'umanità. Il Verbo si è fatto uomo. Per i giudei no, perché è impossibile che un uomo possa incarnare la presenza di Dio. Quel Dio che fino a poco prima non si poteva neanche guardare, quel Dio davanti al quale gli uomini non potevano neanche troppo accostarsi perché suscitava timore, paura. Quel Dio che non doveva neanche essere nominato perché, perché era così alto, così onnipotente, che gli uomini non erano neanche degni di nominarlo. Quel Dio che loro hanno sempre pensato in questo modo, quindi è impossibile che adesso si faccia vedere in un uomo, come, tra l'altro, in un uomo come Gesù che viene da Nazaret. Ma che cosa può venire di buono in Nazaret? Proprio lì. E poi la sfida finale. I giudei di cui parla Giovanni sono quelli sì contemporanei di Gesù, ma adesso la situazione si è inasprita ancora di più, proprio perché i giudei adesso hanno un punto a loro favore, il fatto che sia stato crocifisso. Quindi quella crocifissione per i giudei è una chiara prova che è impossibile che in quell'uomo c'era la presenza di Dio. È impossibile, perché è impossibile che Dio possa essere ucciso dagli uomini. Eppure noi siamo riusciti a ucciderlo. Quindi vuol dire che abbiamo ragione, è un bestemmiatore, non c'è Dio lì. Perciò i giudei ormai hanno una prova. La prova della crocifissione, perché per loro non esiste la risurrezione. Si fermano alla crocifissione per dire, chiaro, avete capito? Gesù, un grande uomo, un grande maestro, ma non venite a dire che Gesù è Dio. Assolutamente. Perché per noi Gesù è finito lì, sulla croce. E Giovanni, nella sua prima lettera, che cosa dirà? Dirà proprio questo, che è giunta l'ora, perché adesso nella comunità, dice Giovanni, sono apparsi gli anticristo. E poi andando avanti spiega chi sono questi anticristo. Sono quelli che negano che il Cristo è venuto nella carne. Quindi sono coloro che negano Gesù di Nazaret come figlio di Dio, che negano Gesù di Nazaret come il Cristo, perché non sono capaci di accettare che Dio si possa manifestare in quella umanità, l'umanità di Gesù. Allora, il grande pericolo che c'è nella comunità cristiana al tempo di Giovanni è proprio questo. Ecco che il Vangelo di Giovanni serve a dare una risposta di incoraggiamento invece a coloro che credono. Infatti, se avete notato, anche oggi il testo finisce così. In quel luogo molti credettero in lui. Ma ovviamente i giudei, e soprattutto quelli fedelissimi alla legge, non potranno mai accettare che quel Gesù è figlio di Dio. Ma poi non solo i giudei, ma anche la comunità cristiana deve fare i conti con altre filosofie, con altre ideologie religiose che adesso cominciano a pullulare. Soprattutto quelle ideologie che provengono dalla cultura greca, cultura altamente filosofica, quella cultura che ha la pretesa di arrivare a Dio solamente attraverso il pensiero. Ebbene, anche di queste filosofie c'è da aver paura, dice Giovanni. Paura in che senso? Che queste filosofie non arriveranno mai a credere che quel Gesù è il figlio di Dio. Perché per quelle filosofie, sì, la mente dell'uomo può arrivare a capire Dio, però l'uomo non potrà mai raggiungere Dio. Ricordate come la cultura greca è caratterizzata da questo, dal famoso mito di Prometeo, il quale fa la scalata per arrivare agli dèi, però non ci arriva, è bloccato, è imprigionato, incatenato a metà della montagna, perché nessuno può entrare nella conoscenza degli dèi. Ora, affermare che Gesù sia Dio per quelle culture non è una bestemmia, ma è una follia. Per i giudei è una bestemmia, per i pagani è una follia. Quindi quel Gesù è davvero una presenza difficilissima da accettare. Perché puoi accettarlo come uomo, puoi accettarlo come profeta, puoi accettarlo come santo, ma non puoi accettarlo come figlio di Dio. Perché rischieresti di dire una bestemmia. O rischieresti di essere folle, la follia. Ecco qual è la situazione alla quale Giovanni rivolge questo Vangelo. È appunto per andare invece a sostenere i credenti. E i credenti in chi? In che cosa? Perché? Ecco, quei credenti che anche stamattina ci danno testimonianza. In quel luogo molti credettero in lui. E cosa fanno questi credenti? Credettero in lui, ma attenzione, in lui chi? Non in un lui fantastico, non in un lui mistico, ma in quel lui lì, nel Gesù di Nazareth. E che cosa credettero? Credettero che lì c'era davvero la presenza di Dio, altrimenti Giovanni avrebbe evitato di dirci credettero. Cioè hanno sentito, sentono che lì c'è la presenza di Dio, poi lo sappiamo, anche nel capitolo ottavo, no? Terminava così, molti credettero in lui, dopo la vicenda della donna adultera, no? Molti credettero in lui, però ci dice Giovanni, anche lì, molti credettero in lui, ma attenti, dovremmo capire anche come credettero in lui. E poi tutto il capitolo, la seconda parte del capitolo ottavo, abbiamo detto, si è svolta per dimostrare come quel credere non aveva consistenza. Perché il credere in lui deve avere consistenza. E la consistenza è questa, che cioè io credo che in quel Gesù di Nazareth c'è la presenza di Dio. In lui c'è Dio. È Dio con noi. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Allora, anche stamattina, appunto, Giovanni, riconsegnando questo testo, dopo aver parlato di Gesù porta dell'ovile, dopo aver parlato di Gesù buon pastore, conclude questo capitolo decimo con il testo di stamattina. Come dire, quando Gesù dice io sono la porta, che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi volete conoscere Dio, dovete passare solo attraverso di me. Perché, e lì ha un'espressione che ha fatto veramente irritare totalmente i farisei e gli scribi, no? Quando dice, e tutti coloro che non entrano dalla porta sono ladri e bugiardi. Aia, aia. È quella espressione così sintetica che va ripetendo quello che i sinottici invece ci diranno in un modo più ampiato, quando appunto ci riportano le parole di Gesù, ipocriti, razza di vipere, guide cieche. Ah, ecco, io sono la porta. Se non entrate attraverso di me, a Dio non ci arrivate, perché nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Ma poi, non contento, Gesù dice, io sono il buon pastore. Ah, e il pastore chi è? Qual è il senso di questa immagine? Il pastore è l'immagine della guida che conduce al sicuro le pecore. Perciò Gesù dice: io sono il buon pastore, è inutile. Se voi volete arrivare a Dio, o vi lasciate guidare da me, o a Dio non ci arrivate. E di nuovo l'irritazione dei giudei. Ed è chiarissima quindi la finale. Quella finale che abbiamo sentito oggi. Allora i giudei raccolsero le pietre per lapidare Gesù. E certo, li ha provocati. Ma li ha provocati proprio con questa forza. La forza di dire che voi vi illudete di arrivare a Dio, ma non ci arrivate. Vi illudete di essere dalla parte di Dio, ma non lo siete. La prova è che mi volete lapidare. Non avete capito? Ecco qui, questo è il contesto del testo di stamattina, però ovviamente da questo contesto emerge la grande difficoltà. Accettare che quel Gesù è Dio, che si è fatto conoscere. Addirittura diventa più difficile adesso, anche per la comunità cristiana, e diventa ancora più difficile perché devono fare i conti con un crocifisso. E quindi come si fa a credere che quel crocifisso è veramente la presenza di Dio? Come si fa a credere che quel Gesù crocifisso era veramente Dio? Ecco la difficoltà adesso appunto della comunità cristiana. Ma Giovanni appunto dice: molti credettero in lui. Stavolta il credere in lui non è più semplicemente perché siamo andati là dove battezzava Giovanni, abbiamo sentito la sua parola e abbiamo creduto. No, no, no. Noi adesso non siamo più nel luogo di Giovanni, ma siamo di fronte alla croce. Allora, di fronte alla croce, che cosa fai tu? Ecco Giovanni che dice: di fronte alla croce, noi cristiani, noi credenti, abbiamo una risposta. Quella risposta che è rifiutata dai giudei, quella risposta che è impossibile per i pagani. Ma noi l'abbiamo una risposta. Gesù è risorto. Ed è quella risurrezione che ci dà la certezza che quel Gesù è veramente Dio. Vi ricordate come viene annunciata la risurrezione? Lo sentiremo tra qualche giorno, no? La risurrezione viene proprio annunciata così. Quel Gesù che voi avete crocifisso è seduto alla destra di Dio. Quindi la risurrezione dove ti porta? Non ti porta a una presenza semplicemente mistica, a una presenza così direi spiritualistica. No, la risurrezione ti porta a guardare Gesù di Nazareth, la sua umanità, per dire: ecco cosa non abbiamo capito, che quella umanità era quella che ci dava la certezza di Dio, quel Gesù di Nazareth. Allora San Pietro, ovviamente, dopo che ha annunciato la risurrezione, dopo che sono nate le prime comunità, soprattutto la comunità di Gerusalemme, Pietro si sente in dovere di scrivere alla sua comunità una specie di sintesi di questo annuncio. E quella sintesi di Pietro che troviamo nelle due lettere di Pietro. Ma soprattutto nella prima lettera Pietro ha proprio questa insistenza. Attenti, dice, che Gesù, ci ha lasciato un esempio da seguire. Noi dobbiamo calcarne le orme, no? Questo testo che abbiamo ripetuto tante volte, no? Però è importante e si collega perfettamente al testo di stamattina, perché appunto la difficoltà è accettare l'umanità di Gesù. Ma gli apostoli vanno insistendo su questo. Noi abbiamo bisogno dell'umanità di Gesù, perché quella umanità di Gesù è l'umanità che ci garantisce lo stare con Dio. Perciò noi, Pietro dice, Gesù ci ha lasciato un esempio da seguire. Ma da seguire, qual è l'esempio? Pietro dice, calcate le orme. e le orme si imprimono solamente sulla terra. Perciò l'esempio da seguire è la tua umanità, che deve seguire la sua umanità, perché nella sua umanità c'è la pienezza di Dio. È il Cristo, è così che è il Cristo. E a fronte appunto di quello che dicevamo prima, a fronte invece dei famosi anticristo che Giovanni denunzia, i quali non accettano che il Cristo sia fatto uomo, non accettano l'umanità del Cristo, non accettano che il Figlio di Dio sia fatto uomo, sono gli anticristo. Ecco dove sta allora il pericolo che deve che continuamente si ripeterà comunque nella Chiesa, perché Giovanni scrive in prospettiva, ovviamente, no? La parola apostolica è comunque sia una parola profetica che non riguarda solamente il momento, ma riguarda il tempo per sempre. È l'indicazione che serve in ogni momento della storia. E allora, la difficoltà che Giovanni fa emergere di accettare quel Gesù, pienezza di Dio, è una difficoltà che accompagnerà sempre la Chiesa. Perché? Perché appunto è la grande tentazione di non accettare l'umanità di Gesù, di non pensare che quella umanità di Gesù, quel Gesù di Nazareth è davvero Dio e al di fuori di lui è impossibile trovare Dio. E allora ecco, il messaggio è anche per noi oggi. Appunto, purtroppo oggi la tendenza alla fine, in un modo più sottile, ovvio, ma la tendenza è proprio questa. Ancora una volta pensare che sia impossibile stabilire che solo in Gesù è possibile trovare Dio. Oggi non è più tanto accettato questo, eh? Anche se siamo a quasi 2500 anni dalla nascita di Gesù, insomma, no? Perché? È perché Giovanni nella sua lettera aveva detto. Sempre nella Chiesa ci saranno gli anticristo, sempre. Perché gli anticristo non sono degli extraterrestri, gli anticristo non sono dei marziani, sono dei nostri. Quindi sempre nella Chiesa ci saranno gli anticristo. E gli anticristo non sono tanto quelli che dileggiano le immagini di Gesù, che bestemmiano Gesù, ma no. Gli anticristo sono più sottili, sono quelli che negano proprio questo, che solo in Gesù troviamo la certezza di Dio. Questi sono gli anticristo, è la negazione di Gesù, unica certezza di Dio. Io sono la porta, io sono il buon pastore, nessun altro. Tutti gli altri sono mercenari. Ecco allora, l'invito di stamattina è un invito forte, a sapere ancora una volta avere dentro di noi questa sicurezza. Non lasciamoci allontanare da questa convinzione. Non abbiamo paura ad affermare che veramente solo in Gesù abbiamo la certezza di Dio. Guardate che è importante sottolineare questa parola, solo. Ed è quello che Giovanni sta dicendo, eh? Non è che ve lo sto dicendo io, è tutta la tradizione apostolica è impegnata a dire questo. Solo, vi ricordate il capitolo ottavo? All'insegna di che cosa era? Era all'insegna di queste parole. Voi, se non credete che io sono, morirete nel vostro peccato. Quindi l'importanza è questa. Riconoscere che solo in Gesù abbiamo la certezza di Dio. Io sono. Ecco, accogliamo, raccogliamo anche noi stamattina questo insegnamento di Giovanni, questo incoraggiamento. Non avere paura delle voci che stanno intorno a te. Non avere paura ad affermare e a vivere questa convinzione che solo in Gesù io posso essere certo di stare con Dio. E anche qui, attenzione, non in un Gesù idealista, perché si può presentare anche un Gesù idealista. Quindi un Gesù che, non so, è un bravo uomo, Gesù che è, non so, un profeta. Si può arrivare fino a dire che Gesù è un profeta, si può arrivare fino a lì. Che Gesù è un sant'uomo, ecco, oggi diremmo con parole nostre, no? E non facciamo diventare Gesù il modello del buonismo, perché Gesù non c'entra niente col buonismo. Non c'entra proprio niente. Il buonismo è una forma religiosa con la quale gli uomini, con presunzione, pretendono di essere giustificati da Dio. Ma il buonismo non giustifica proprio nessuno. Sì, sì, ti giustifica davanti agli uomini, ma non davanti a Dio. Perché ciò che ti giustifica davanti a Dio non sono le tue opere buone, sai? È che tu hai riconosciuto Gesù. Questo che ti giustifica davanti a Dio. È il fatto che tu hai capito che quel Gesù di Nazareth è Dio, è la porta, è il pastore che ti conduce con certezza. Allora cosa devi fare? Se tu credi in questo, che cosa succede? Ecco Pietro che arriva e dice: ah, allora tu vuoi credere in questo? Hai capito che Gesù è Dio? Hai capito che solo in Lui tu puoi trovare Dio? Allora ascolta. Ti sei chiesto il perché si è fatto uomo? Ti sei chiesto il perché quel figlio di Dio ha voluto farsi uomo? Perché ti voleva insegnare una cosa, che la sua umanità è quella voluta da Dio. Perciò adesso, sai, se tu accetti che Lui è veramente Dio, fidati. Ma di che cosa devi fidarti? Devi fidarti della sua umanità. Perciò adesso fai in modo che la tua umanità sia uguale alla sua. Devi vivere la tua vita umana secondo la sua umanità. È per quello che sei fatto uomo. Perché se tu la vivi come lui l'ha vissuta, calcate le orme, sei sicuro di essere con Dio, perché lui è Dio. Dio che si è fatto conoscere, Dio che si è fatto vedere. Nessuno ha mai visto Dio, dice sempre Giovanni, ma il figlio che era nel grembo del padre, lui ce l'ha fatto conoscere. E certo, si è fatto uomo per questo. Allora ecco, la nostra umanità deve conformarsi all'umanità di Gesù. E quindi questo diventa il nostro impegno cristiano, capite? Perché la nostra preoccupazione non è il cosa dobbiamo fare, la nostra preoccupazione è che in tutto quello che dobbiamo fare, perché dobbiamo farlo, perché il nostro vivere terreno è chiaramente impostato sul fare, per forza, perché è impostato sulla relazione. Ma il punto sta qui, non quello che devi fare, ma io devo fare tutto nella luce dell'umanità di Gesù, perché Gesù mi ha fatto vedere come si fa a essere uomo. Devo imparare anch'io, affinché tutto il mio agire sia conforme alla volontà di Dio. Ed è conforme alla volontà di Dio non perché siamo stati bravi, non perché ce l'abbiamo messo tutta, non perché abbiamo conquistato le virtù, no. Quello che piace a Dio è il nostro agire quando agiamo ispirandoci all'umanità di Gesù, calchiamo le sue orme. Quindi è importante accettare che Gesù, l'uomo Gesù, è veramente il figlio di Dio. Non si possono disgiungere le due cose. Perché? Perché altrimenti non troveremo più la strada. Mentre Gesù è venuto per lasciarci la strada. Io sono la via. Vi devo condurre. E la mia via ve l'ho mostrata, la mia umanità. Gesù, uomo, che è figlio di Dio. Ecco, allora stamattina chiediamo al Signore che ci rafforzi sempre più in questo. Dentro a un contesto di Chiesa, oggi, che fa fatica ancora ad accettarlo. E non stiamo dicendo una cosa vana, stiamo dicendo una cosa vera. Perché oggi L'abbiamo detto tante volte, ma stamattina Giovanni ce lo ripete, oggi il pericolo sta proprio qui, che se tu affermi che Gesù è l'unica certezza di Dio, tu non sei considerato un uomo caritatevole, non sei considerato un uomo che è attento agli altri. Addirittura ti verrà detto che sei superbo, sei presuntuoso, ti verranno a dire così, sai. Rendetevi conto che a Gesù hanno detto tu sei un bestemmiatore. Certo, perché affermare che solo in Gesù c'è la certezza di Dio, cosa facciamo degli altri che non credono in Gesù? Vedete? È la situazione della Chiesa di oggi, è l'insegnamento dei pastori di oggi, ma è un insegnamento che va contro la tradizione apostolica. È un insegnamento che ci tiene lontano dalla verità, perché la verità è questa. Se non accetterete che solo in Gesù c'è la presenza di Dio, rimarrete nel vostro peccato. Capitolo ottavo. Ecco, al Signore allora stamattina chiediamo ancora invece questa forza di essere perseveranti dentro di noi nel dire Gesù deve essere la mia vita. Solo Lui può darmi la certezza di stare con Dio. E allora anche stamattina lo acclamiamo, ovviamente, con la preghiera numero uno.